eccoci qua di nuovo con voi. E ancora un altro. Che bello, oggi ho cambiato continuamente partner d'azione. Adesso ho Luca Calamai qui vicino a me. Luca, buon pomeriggio, grazie.
Guarda, Marco, stavo appena dicendo che ho un desiderio.
Vai.
Di venire un giorno nella vostra fantastica sede di Roma. Innanzitutto per conoscerla.
Come no?
Per vederla, per conoscere i tuoi fantastici collaboratori. E per stare un giorno insieme a te.
Dai, organizziamo. Abbiamo tanto tempo e
perché è un mondo, il mondo TM Radio è un mondo straordinario, una grande famiglia. E lì c'è, lì si fa calcio. Si fa calcio parlando, ma si fa calcio perché quello che fate tutti i giorni è fare calcio, anche con delle provocazioni, con delle proposte, con delle analisi. Io mi piace che ogni volta che siamo insieme il lunedì, ma anche il giovedì con Vincenzo Marangio,
come no, salutiamo
c'è sempre il tentativo. Non di giocare sulla comodità del risultato del momento, vincono, sono bravi, perdono, tutto sbagliato. No, di fare delle analisi, delle proposte, anche che possono essere delle volte anche impopolari, ma che vengono dal nostro modo di vedere calcio.
Assolutamente, no, grazie a te Luca. Intanto mi dai un assist, così ricordo anche il nostro palinsesto che parte la mattina alle 8 con TV Radio Sport e News, con la rassegna stampa, i primi approfondimenti, gli altri sport, perché abbiamo sempre una parentesi dedicata agli altri sport con la nostra redazione, poi l'editoriale con Vincenzo Marangio e Rotocalcio, sempre con lui. L'editoriale è la prima firma della mattinata, che va così a toccare i primi temi, no, della giornata, che poi via via si sviluppano nel corso della lunga nostra giornata di diretta. Poi alle 13 arriva Maracanã, quindi Piazza Affari alle ore 17, subito dopo di noi. Poi ci sono tanti altri appuntamenti come Motor Valley dedicato ai motori il martedì. Ieri abbiamo fatto dalle 19 alle 20 perché per via della nazionale, altrimenti lo ricordo, l'appuntamento è dalle 19 alle 20:30. E ricordiamo anche tutti i vari live. Questo fine settimana seguiremo in particolar modo sabato Torino-Inter con il prepartita, la partita e il post partita, mentre domenica avremo un doppio appuntamento, prima Roma-Monza, apriamo con la gara delle 12:30 e poi il big match di giornata Milan-Juventus con il prepartita, la partita e il post partita che chiuderà la nostra giornata domenicale. Luca, per ricordare un po' gli appuntamenti insieme a te. La giornata di campionato che arriva, però prima di andare alla giornata di campionato c'è un messaggio che ti voglio rigirare, perché prima con Nick e gli altri ospiti abbiamo giustamente toccato anche il tema del caso scommesse, perché non
certo,
si può non
certo
toccare questo tema. Ti rigiro questo messaggio che comunque ci può dare uno spunto o meno, di un nostro ascoltatore al 331 8200213. Voi sostenete di no, io invece credo che i procuratori hanno un ruolo importante sulla crescita dei giocatori come uomini e come uomini. Fagioli ha detto che nelle giovanili il 50% scommette e loro non sanno niente, cadono dalle nubi. Non ci credo, il nostro ascoltatore. Quindi ritiene che il procuratore, ricollegandoci alle parole del papà di Fagioli di qualche giorno fa, abbia un ruolo importante in questa situazione. Che ne pensi tu? Io non sono molto d'accordo.
Guarda, l'argomento è molto molto complicato e anche difficile da affrontare radiofonicamente, dove conta la rapidità di riflessione. E nell'ordine delle colpe i procuratori non vengono al primo posto. Nell'ordine delle colpe vengono delle situazioni familiari, vengono questi ragazzi che hanno perso un po' il senso del valore delle cose, viene il gruppo squadra. Perché ti immagini, se lo sa un procuratore, immagina se non lo sanno i compagni di squadra, se qualcuno con i quali condividono la quotidianità, se qualcuno ha dei problemi o delle malattie. Ecco, perché per ora vorrei dirlo con chiarezza, sai che io sono stato molto 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 duro su questa vicenda, perché ci sono delle storie che non possono lasciare adito a vie di fuga. Questa è una di queste e qui ci sono degli errori gravi, però al momento Marco, i due giocatori che hanno ammesso di essere coinvolti sono due giocatori che sono in cura con psichiatri, in cura per la malattia che è la ludopatia. Quindi parliamo di malattia, questo credo che vada sottolineato. Dopodiché,
però non spostiamo tutto lì.
No, per dire no, però questo è un ragionamento di cui dobbiamo prendere atto. Poi ci sono altri nomi, però gli ultimi tre nomi che sono fatti per il momento non sono nel registro degli indagati di Torino, quindi però questo ti dà un segnale. Ma sono giocatori, di alcuni si sentiva parlare in giro, poi è molto, ci vuole grandissima cautela. Quindi i primi colpevoli io mi domando sempre, ma nei vecchi gruppi, penso alla Roma che ho vissuto io, dei Bruno Conti, di Pruzzo, Falcao, penso alla mia Fiorentina, di Antonioni, Pecci, Graziani, Io sono convinto, magari c'erano anche altri problemi di genere diverso, perché ovviamente erano tempi diversi, ma il gruppo li aiutava a risolvere. Mm. Il gruppo, se aveva il giovane in difficoltà, lo prendeva per un orecchio e gli diceva no, così no, non si fa. Ecco, io vedo invece un mondo di grande individualismo dove ognuno fa il suo e dove ci sono questi problemi. Detto tutto questo, aspettiamo l'evoluzione dei fatti. Il procuratore sì, lo sa, ma ormai i procuratori, ragazzi, i procuratori non è come 15 anni fa, 20 anni fa, che nascevano con il ragazzino e completavano il percorso del ragazzino, prendevano il ragazzino a 12-13 anni e finivano con loro.
Cambiano nel corso.
Ora cambiano, esatto, in continuazione.
Il procuratore arriva a fare. Il procuratore di Fagioli, che ha cambiato, Giordano, ha detto chiaramente che questo è un problema che lui ha ereditato.
Bravo.
Ecco, quindi voglio dire, adesso dare la colpa al procuratore, se io eredito una cosa, che colpa posso avere? Poco, niente, perché se la eredito me la trovo.
Poi
parliamoci chiaro.
Sono aziende più che altro. Io... non c'è l'aspetto del sentimento, c'è l'azienda. Te pensa, sentivo ora Baldanzi ha cambiato procuratore, col quale aveva fatto un percorso, ne ha preso un altro, poi va via, è tutto un ruolo. Per cui tutti hanno delle responsabilità, tutti, ma non vedo in prima fila i procuratori.
Io la penso molto come te, Luca, poi per carità, ognuno di... lasciamo naturalmente a tutti voi la possibilità di esprimere la vostra opinione, ci mancherebbe, però la vedo anch'io così, come ti devo dire, l'ho detto prima e lo ribadisco, non voglio spostare l'attenzione dal caso scommessa alla ludopatia. Quello è un problema, questo è un altro, cioè noi non dobbiamo dirottare adesso il problema da un'altra parte.
Assolutamente.
Perché... se ci sono altri giocatori che fanno questo, non credo che siano tutti ludopatici. Ci può essere dei casi, ci possono essere come abbiamo visto, però non possiamo ridurre solo a questa situazione, questo problema.
Assolutamente. Detto così questo, come ti devo dire, la punizione di Fagioli giustamente apre un dibattito. No?
Apre un dibattito, ne abbiamo aperto. Sì,
cioè, ognuno può vederla come vuole. Io penso che sia una punizione molto tenera, che probabilmente è anche un messaggio a cercare di vedere di chiudere in prima possibile un determinato scenario, no? E a rinchiuderlo dentro un recinto, come hai detto te. Ma insomma, io mi aspettavo una punizione più severa. Magari poi la potevi addolcire in corso d'opera. Però insomma si partiva da 3 anni.
Stiamo parlando di casi diversi, sì, però il calcio scommesse portò a delle pene molto forti, poi ridotte,
sì,
a caso.
E lì era... intervenivi
però
sulla partita,
esatto,
no?
Lì, infatti noi non dobbiamo confondere, sì, il calcio scommesse con il caso scommessa, sì, fino a che non ci sono poi situazioni che ci portano a convinti risultati, questo è un altro discorso. Noi dobbiamo limitarci a quello che abbiamo adesso sul nostro piatto, c'è questa situazione, esatto, e commentiamo questo, poi se esce dell'altro li sposteremo.
Però il primo colpevole, partendo da 3 anni, 7 mesi, più tutte queste storie,
no,
molto
se la
belle,
cavano con molto meno, tutte
troppo
due,
meno forse.
Tutte e due,
ecco, lì
anche Tonali avrà forse un anno di squalifica perché è arrivata la sua un po' più tardi, ma anche lì siamo di... E poi attenzione, Tonali dovrà anche rispondere, almeno da quello che abbiamo letto, cioè entra, scommetteva anche sulla propria squadra,
che lì è molto più grave,
lì,
tra l'altro
lì è molto più
però
grave.
Fagioli
caso,
è stato fatto a misura per fargli riniziare il prossimo campionato,
esatto.
Dai, quindi è come se avesse fatto un crociato, se tu mi permetti,
che è un po' diverso la cosa,
esatto,
no?
E questo è più grave,
è un infortunio di lavoro, di gioco, questo è un infortunio che non c'entra.
E allora io credo che dovevi dare un messaggio molto forte, molto,
ecco,
molto
io
forte,
ti devo dire,
però molti, probabilmente in molti contestano il mio parere, ecco.
No,
però
no, ma guarda, questa è una cosa che ho pensato anch'io, l'ho detto anch'io, e potremmo sembrare un po' cattivi in questo senso, no? Dici, ma come, c'è un ragazzo che comunque si mette a disposizione, comunque sì, va benissimo, c'è un ragazzo che collabora.
C'erano le prove, però.
Ci sono tutta una serie di prove, e quindi hai collaborato di fronte a quello che non potevi più negare, e va bene,
come
okay,
chi patteggia.
Esatto. Quindi però, attenzione, il fatto l'hai sempre commesso.
Esatto.
Quindi io non posso... Anche perché poi dobbiamo spostare un po' il tutto, Luca, anche nella vita di tutti i giorni, perché cioè, noi dobbiamo rispettare delle regole. Se sbagliamo, e se sappiamo che contravveniamo a delle regole.
Esatto.
La legge non ammette ignoranza in questo senso.
Sì,
no?
E poi ti ripeto, al di là di questa riflessione che è assolutamente giusta, io credo che servisse un messaggio forte ai giovani. Un messaggio forte ai giovani, che spazzasse via anche le tentazioni. E così le tentazioni, questa sentenza un po' così le lascia a bagnomaria, no? Un po' così. Dove era una sentenza esemplare, che poi ti ripeto, potevi anche aggiustare in corso d'opera, certo. Ma la prima sentenza doveva essere sempre,
cioè,
ragazzi,
il primo messaggio che doveva arrivare
rischiate di aver finito la carriera se vi beccano,
esatto.
Ecco, allora, per farli riflettere che non si può fare così, c'è l'aspetto, ti ripeto, era malato e così.
Senti, Luca, vabbè, un'altra cosa che ti voglio chiedere, che esula un po' dal calcio, però non posso non farti anche questa considerazione, non farti questa domanda. Io voglio sapere anche un po' la tua posizione in merito a quello che è il personaggio Corona in questa vicenda.
Allora,
perché,
guarda,
allora, noi abbiamo ricevuto delle critiche perché dice che noi praticamente denigriamo questo personaggio. E qualcuno addirittura ci ha scritto: ha fatto il lavoro che voi giornalisti non siete in grado di fare. E io non l'accetto questo tipo di osservazione, devo dire la verità. Però
guarda, io esco appena da esco da una trasmissione dove ho avuto anch'io questo tipo di messaggi. Perché io, ti devo dire, ho trovato imbarazzante che la televisione di Stato, quindi la televisione, la nostra televisione, nella quale contribuiamo,
di noi contribuiamo
anche noi,
esatto,
si sia consegnata a una figura come Corona. Lo dico e lo ripeto, e ho ricevuto due o tre messaggi di critica, dicevano: sì, ma lui è andato a fare il suo lavoro, esattamente, ha fatto il lavoro come fate voi, vi pagano, no, quando fate un lavoro. E quindi io, come sai, rispetto per me i pareri degli ascoltatori educati, anche se critici, sono sempre sacrosanti. Io trovo un qualcosa che non mi torna. Guarda, ne parlavo l'altro giorno con alcuni amici avvocati, ma io credo, che sono sicuro che è stato ascoltato Corona, no? da chi sta indagando su questa vicenda, sicuro, certo. E allora in quel momento Corona dovrebbe entrare all'interno di un meccanismo per cui c'è la riservatezza delle informazioni.
Diventa un collaboratore della giustizia.
Bravo. Te, le tue informazioni, sei parte in causa, ovviamente solo a livello di informazione, e te non puoi fare il bollettino delle scommesse dando gli orari come se ci fosse l'orario di qualcosa di importante. E quindi sono stupito che lo faccia. Cioè, io credo che il percorso più corretto è che dovrebbe mettere tutte le sue informazioni a disposizione degli organi, non, degli inquirenti,
non alla stampa o alla televisione o ai social,
perché poi dico, devi stare anche attento, perché poi non si capisce, alcuni dice forse ho sbagliato, forse non l'ho detto. Mi sembra anche un giocare sulla pelle di persone, e questo non mi piace.
Ieri ho letto, dice, ho fatto fare dei audience alti alla Rai, però loro mi hanno censurato, adesso stasera sarà da un'altra parte,
su Striscia.
Cioè, capite, io come po', ma poi ragazzi, io non è questione, io no, lo dico sinceramente con molta onestà, io non posso stimare una persona del genere.
No,
io non la posso stimare.
Fatto salvo che,
quindi non
che,
posso, poi se a voi piace commesso, come personaggio, è il problema vostro, a me non mi interessa,
esatto,
nulla.
Fatto,
cioè,
salvo
ognuno
che
sceglie quello che vuole seguire e piacere, insomma.
Contesto anche, ho contestato i messaggi che arrivavano con parole forti. Lui è stato in galera, ma ha pagato la sua colpa, cioè, voglio dire, quando uno paga, per carità, ma è la figura in se stessa che non mi convince.
Ha pagato parzialmente.
È una figura che proprio non mi piace, ecco. Ma poi qui c'è, secondo me, un evidente conflitto di percorso. Perché se te hai informazioni, le informazioni devi mettere a disposizione di chi sta indagando. E sono stupito che chi sta indagando non abbia inserito dentro un percorso di riservatezza assoluta quello che comunque in questo momento è un testimone chiave.
Vabbè, vorrei dire tante cose, però non è meglio andare avanti.
No, ma poi sai cosa mi ha dato noia? Io l'ho detto ieri. Mi ha dato noia che questa trasmissione fatta dalla Rai, io ho tanti amici in Rai, come te, ci abbiamo tanti amici, però questa trasmissione arrivasse pochi minuti dopo la partita dell'Italia. Ci ho trovato un'ulteriore forzatura, perché hai scelto il giorno, l'hai scelto, perché lo potevi fare il giorno prima, hai scelto di affrontare un tema veramente doloroso per il nostro calcio un minuto dopo
al fischio finale, sì.
Inghilterra-Italia, no, perché qui c'è giochi poi sull'Italia,
no, ma
giochi sull'effetto
cosa,
calcio, e questo non mi sta bene, questo, che l'Italia si consegna,
questo lo dico io, una trasmissione che non aveva degli ascolti altissimi, ma grazie a Corona, insomma, ieri ha sicuramente portato a caso il risultato, eppure questo andrebbe, insomma,
vabbè,
analizzato.
Vabbè, voltiamo pagina.
Voltiamo pagina. Per esempio, c'è un messaggio che prendiamo subito, te lo rigiro immediatamente. Dice: buonasera, prima che l'ospite commenti la punizione per Fagioli, perché non si pronuncia sulla probabile punizione di un anno che si darà a Tonali, visto che ha scommesso sul Milan. Antonio, però attenzione, no, qui ancora non conosciamo la punizione, ragazzi, che è stata data a Tonali.
Noi abbiamo giudicato
quello che noi abbiamo in essere, allora, e credo che anche quella di Tonali, secondo me, se dovesse essere quella di 12 mesi, è tenera, possiamo dirlo.
Assolutamente.
Io però l'ho detto prima e lo ribadisco ancora in questa trasmissione e credo anche in questa radio. L'oggetto non è far diventare questa questione una questione di bandiere.
Bravo, bravissimo.
Non me ne frega niente,
bravissimo,
a me.
Se
non capite questo, ascoltate qualcun altro. L'oggetto non è santo e miseria. Non stiamo parlando qui, non stiamo sventolando la bandiera anti-Juventus, anti-Milano, anti-Inter. Non ce ne frega niente. Sturatevi queste benedette orecchie. Non è una questione. Noi stiamo parlando di quello che adesso abbiamo, di una testimonianza, di una condanna, di una sentenza che è arrivato, di un giocatore che ha parlato, un altro che sta parlando e non conosciamo che tipo di sentenza verrà data. E quando arriveremo io dirò le stesse cose che ho detto. Cioè, a me non mi sembra di star che stiamo facendo una distinzione di questo tipo. Fate un passo avanti anche voi nell'ascoltare qualcuno.
Guarda Marco, perché e poi non se ne ricordatevi capo, da storie come queste non ci sono vincitori.
Ma no,
perdiamo,
ma stiamo perdendo
tutti qualcosa. Ricordate,
santa miseria.
Ricordate.
E non ne stiamo facendo. Cioè, avessimo detto, allora io mi viene da pensare, e lo dico di fronte a Luca, che è un giornalista che insomma c'ha molta più esperienza di me e ha visto tante situazioni. Mi viene da pensare che questa sorta di vittimismo che deve venire fuori è perché uno si sente colpito. Perché non possiamo, io credo che chi scrive questi messaggi è perché è tifoso di una squadra. E allora perché deve dire non dite qualcosa sul Milan? Che, allora intanto parliamo di Tonali e Fagioli, non di Milan e Juventus.
Certo,
stiamo parlando di due soggetti che hanno vestito e vestiranno delle maglie che si trovano in questa situazione. Non stiamo parlando di Milan e Juventus. Allora mi viene da pensare che questo vittimismo che puntualmente esce quando ci sono queste questioni, per quale motivo?
No, che sia anche per far confusione, per spostare,
la
questione.
Perché
per
sennò ogni volta
questione.
Allora dobbiamo parlare della Juve. Io della Juve ci parlo della partita, c'è Milan-Juve, domenica, partita che mi interessa moltissimo, importante. Parlo di Milan e Juventus della partita.
Assolutamente.
Qui no, io non farei, Luca, io non lo so, se no, evidentemente noi a parlare, esce con un altro messaggio, io non
guarda,
lo so.
Guarda, è tutto così, ma questo per qualsiasi argomento, perché si personalizza tutte le cose riducendolo a un fatto di bandiera. E questo è un grande limite, perché questo ci rende tutti più deboli nell'affrontare le situazioni. Ma comunque, io credo che bisogna andare avanti.
Sì, 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 andiamo avanti.
Non riusciremo
mai
a convincere tutti.
No, no, ma assolutamente. Senti Luca, abbiamo ancora qualche altro minuto. Abbiamo affrontato tanti temi in questa puntata. Voglio tornare anche sul campionato che riparte.
Sì.
Ti voglio chiedere una cosa. Lazio e Roma, che hanno delle incertezze in questo momento, il futuro di Mourinho è un'incertezza.
Certo.
Nella Lazio ci sono delle situazioni contrattuali da mettere a posto, quella di Felipe Anderson, altri giocatori. Ecco, queste squadre che sono partite molto male, possono secondo te ritornare tutte e due su, o secondo te solo una delle due, e quale vedi che possa proiettarsi in questa risalita?
Guarda, l'ho chiesto al nostro bomber Pallomeni.
Dopo glielo chiedo a lui.
Capisci bene che questa è la domanda che si fanno soprattutto tutti i tifosi della Fiorentina, perché spariscono dal lotto delle grandi o vengono ridimensionati in maniera profonda Roma e Lazio, allora è bomba libero di tutti. La Fiorentina può anche andare a Champions, perché se spariscono due realtà che sono sicuramente più forti della Fiorentina sulla carta, allora si rimescola tutto. Allora, io sono veramente colpito più dalla Lazio che della Roma. Io che la Roma, se ne è parlato tante volte, che per la Roma fosse un anno difficile, è un anno di passaggio. La Roma è Mourinho dipendente. Se il capo popolo ti dice a giugno vado a prendere i petrodollari, il popolo si disperde, perché perde il punto di riferimento. Mourinho è il capo popolo, lo devi prendere così, funziona per quello soprattutto. Ma se il capo popolo è il primo che non ci crede più, fai fatica a trasmettere questo. Per di più, Dybala ha sempre dei problemi. Perché se tu mi dici qual è, parliamo Marco della Roma che ha Lukaku e Dybala, la Roma che ha Lukaku e Dybala torna a lottare per la Champions. Ma ce l'avrà Dybala? Quanto ce l'avrà? Che problemi
però
ha?
Però senti, questa cosa del contratto di questa cosa di Mourinho, che il suo futuro è sospeso, è un punto interrogativo. Sai, i giocatori ti pesano anche per questo, Luca.
Oppure pensano che sta finendo qualcosa.
Dice, sai, loro magari alla prossima pausa, se fai due partite che non vai bene, ti allontani ancora di più. I giocatori dicono: vabbè, ma tanto questo il prossimo anno non c'è più come allenatore. Perché i giocatori, in questo, secondo me, tu lo sai.
Sì, però il ragionamento fanno un ragionamento successivo. Dicono: se Mourinho non ci crede più, vuol dire che qui non si può vincere.
Ok. Quindi
perché quello che il messaggio che manda Mourinho, non direttamente, ma fin da quest'estate, ti ricordi? Silenzi di Mourinho, che parlavano più di tante cose. Cioè, Lukaku è arrivato perché è entrato in scena lui, ma è arrivato in una situazione particolare. Allora, Mourinho è la credibilità di un progetto. Se sparisce Mourinho, il giocatore ti dice: non so se qui si vince, forse bisogna andare a vedere da qualche altra parte. Crolla il castello. La Lazio è forte. Cioè, io non riesco a capire che cosa è successo a questa squadra. La Lazio vive la confusione di un allenatore che improvvisamente ha perso un po' di riferimenti, ha perso un po' di equilibrio. Dice delle volte anche delle cose, guarda, io lo apprezzo in maniera straordinaria, ma delle volte dice delle cose che potrebbe portare anche a un esonero immediato. Cioè, contesta tutto, contesta scelte della sua società, le contesti dentro una
però
serie.
Sai che io credo che
quindi
questa
io
una
vedo molto confusione,
che ha dei mezzi.
Vedo molta. Sì, ma è Lazio, ma la Lazio
deve trovare lui le coordinate.
Ma soprattutto,
deve ritrovare.
Io penso, e ora dico una cosa buffa: io penso che la Lazio debba ritrovare Marco Lotito. Che fa Lotito?
Pure questo è vero, è una cosa che è stata.
Cioè, ma Lotito non è Lotito. Sembra che l'avete nascosto. Dov'è finito?
Non lo so,
ma il Lotito
chiedere.
Vero l'aveva già risolto da un mese questa situazione. Come si fa? Chiamando le persone, portandole davanti alla loro responsabilità, prendendo il ruolo del comandante. È sparito il comandante, quello che ti tirava in un orecchio e poi il pubblico ti applaudiva. Ma non c'è più Lotito nella Lazio. Ridateci Lotito. No.
Il caso Immobile, secondo te, quanto può pesare in questa vicenda? Lui l'altro giorno ha fatto un'intervista che, secondo me, anche lì non so quanto sia stata giusta.
Ma non è giusta, ma se l'allenatore ti dice sbagliato tutto il mercato, poi il giocatore è libero di dire quello che vuole. È il bomba liberi tutti. Nella Lazio è il bomba liberi tutti. Perché non essendoci più un quadro tecnico chiaro, un presidente non c'è, o almeno apparentemente non lo senti.
È occupato in altre cose.
Se l'allenatore ti dice: oh, hanno preso lì e c'erano, ma è centravanti, e ti deve dire. E anche lui, ognuno pensa al proprio. Ecco, qui la sensazione di Roma e Lazio. La Fiorentina perché funziona? Ma guarda, la Fiorentina probabilmente è ancora l'ottava squadra della Serie A, ma ha un valore di gruppo fortissimo. E questo lo vedi in campo, il gruppo che puoi prendere anche il gol contro la Napoli al 47esimo sul primo tempo su un tuo errore, torni in campo e li sfondi. Perché? Perché sei un gruppo forte. Lazio e Roma sono confuse come gruppo, e stai attento, sta nascendo secondo me anche un gruppo Juve. Per cui io non sono pessimista in assoluto sulla Juve, perché nella difficoltà, io lo so da anche suo ex giocatore, io so che si sta creando un bel gruppo dentro la Juve, e oggi chi ha il gruppo in questa situazione di non grandissimi valori tecnici
può fare la differenza. Luca, ti fermi ancora un altro po'?
Un pochino mi fermo.
Allora, arriverà anche Stefano tra poco, facciamo l'ultimissima pausa, poi per andare dritti fino alle 17 e passare dopo la linea Piazza Affari a Cristiano Cesarini e con Alessandro Sticosi, che vi condurranno poi fino alle ore 19. A tra poco.